Oggi abbiamo una notizia da celebrare perché Daniela Ducato, una delle imprenditrici più illuminate del nostro paese, al Fiera dell'Economia Circolare, quella vera, è la nuova presidente di WWF Italia. Intanto, un nuovo studio mostra che l'inquinamento è la pandemia più pericolosa perché uccide ogni anno circa 9 miliardi di persone nel mondo. Preoccupano invece, venendo in Italia, le perquisizioni in casa degli attivisti di Fridays for Future, mentre sul finire della puntata, non perdetevela, c'è un ritorno in grande stile della rubrica Trova il bias a proposito di dispersione scolastica implicita. Io sono Andrea Degli Innocenti, oggi è il 25 maggio 2022 e queste non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Allora, ieri pomeriggio, leggendo le notizie, sono saltato sulla sedia quando ho letto che Daniela Ducato è la nuova presidente del WWF. E sono saltato sulla sedia in maniera positiva, perché è una notizia che mi ha dato una carica incredibile, penso che sia una notizia bellissima, perché è una delle persone che ammiro, ma mi sento di usare il plurale e parlare a nome di tutta la redazione di Italia che cambia, ammiriamo di più dal punto di vista in ambito ambientale, in ambito di economia circolare, una delle imprenditrici più illuminate d'Italia, una imprenditrice, come ci tiene a dire lei, e non un'apprenditrice, e poi magari vi faccio vedere qualcosa al riguardo, e che diventa presidente di una delle associazioni più iconiche in Italia e nel mondo per quanto riguarda la questione ambientale. E quindi, non lo so, non possiamo che veramente celebrare una notizia del genere. Ora, io non voglio neanche immaginare che se voi seguite Italia che cambia, io non mi rassegno, non conosciate chi è e cosa fa Daniela Ducato, ma nell'assurda ipotesi in cui io vi lascio nella pagina rassegna stampa di italiachecambia.org l'articolo, la video intervista che gli ha fatto Daniel Tarozzi qualche anno fa e anche qualche altra intervista, insomma, in cui potete ricostruire quello che ha fatto e approfondirlo se la conoscete, ma solo così superficialmente. Vi faccio anche vedere qui invece uno spezzone del video, della stessa video intervista che appunto aveva girato Daniel ai tempi, per darvi giusto un'anticipazione, ma mi raccomando vedetevela tutta. Ho provato anche a contattarla ieri al volo per farmi lasciare proprio una dichiarazione, qualcosa dalla sua viva voce, ma immagino che fosse sommersa telefonate e quindi magari ci sarà modo più avanti anche di sentirla, di intervistarla. Però intanto volevo darvi la notizia e ascoltate qualche parola da lei per farvi un'idea di che tipo sia.
Oggi green economy è un termine abusatissimo e bioedilizia sta rappresentando la foglia di fico, certo, per fare centrali, energia, insomma, diciamo, ma io sì, faccio questo impatto nel territorio, ma è per produrre materiale per la bioedilizia, quindi vogliamo giustificare tutto con queste parole. Quindi più che mai oggi dobbiamo fare la distinzione tra gli imprenditori e i prenditori, perché ci sono i prenditori che prendono denaro pubblico ma non sviluppano né innovazione e né occupazione. L'Italia che cambia non può essere la solitudine, deve essere una multirelazionale, perché è questa multirelazione che porta innovazione. E queste occasioni sono molto importanti, perché è conoscendosi e cercando di fare progetti in comune che si possono cambiare le cose, quindi si può avere un cambiamento.
Ok, venendo comunque alla notizia in sé, proprio quindi al suo nuovo ruolo, vi leggo qualche dichiarazione che la prima dichiarazione che ha rilasciato come presidente del WWF, presente nel comunicato del WWF stesso. Daniela ha detto: oggi più che mai dobbiamo costruire alleanze e cercare soluzioni innovative che mettano assieme società civile, imprese e mondo della ricerca, che poi è quello che ha sempre fatto anche nella sua attività di imprenditrice. Ho accettato questo incarico sapendo di poter contare su una squadra straordinaria formata da figure eccellenti di alta competenza. Come presidente del WWF Italia voglio dare continuità all'eccellente lavoro che è stato fatto da Donatella Bianchi. Dobbiamo unire e creare sinergie coniugando sociale e ambientale. Ed è una bellissima sfida e credo che sia proprio quello che Daniela ha dimostrato di saper fare benissimo in questi anni di appunto creazione di imprese di eccellenza nell'economia circolare, da Edilana, in cui usava gli scarti della lana, della lavorazione della lana di pecora per fare materiale per la bioedilizia, a Edilatte, a Edimare e tantissime altre imprese in cui appunto prende scarti delle filiere in Sardegna, per lo più perché lei è sarda e vive in Sardegna, trasformando dei rifiuti invece in materie prime nuove da utilizzare per altri scopi e costruendo appunto un'intera economia circolare e sostenibile, positiva, proprio a partire dagli scarti di lavorazione di altre aziende, quella che in gergo viene chiamata sinergia industriale. Daniela Ducato, come dicevo, riceve il testimone da Donatella Bianchi, che è stata presidente dell'associazione per 8 anni, che conosco, ho conosciuto meno onestamente, ma che insomma non ho dubbi abbia fatto un ottimo lavoro, che ha commentato così gli anni trascorsi. Ha detto: quelli trascorsi alla guida del WWF Italia sono stati anni entusiasmanti in cui sono avvenuti grandi cambiamenti, dall'enciclica Laudato Si, passando dal varo dell'agenda 2030, fino al traguardo che ha portato parole come ambiente, biodiversità, ecosistemi e animali fra i principi fondamentali della Costituzione. Ci sono stati momenti epocali. In questi anni ho imparato che la nostra vita non può prescindere dall'equilibrio dei sistemi naturali e che quello in natura è il migliore investimento che possiamo fare. Quindi anche qui, comunque, parole di un certo spessore. Di sicuro non mancherà il lavoro a Daniela perché in questa sua nuova avventura, perché ecco, sono diversi i problemini ambientali che dobbiamo risolvere, e in questo il WWF è sempre stato in prima linea. Non sto qui a rifare tutto l'elenco, se seguite o non mi rassegno li conoscete già, ma vi dico qualcosa probabilmente di nuovo, perché c'è un nuovo studio che riporta che a partire dal 2015 l'esposizione a sostanze tossiche contenute nell'aria, nell'acqua, nel suolo ha causato 9 milioni di morti all'anno al mondo, un sesto dei decessi a livello mondiale, cioè un sesto delle persone che muoiono ogni anno, la loro morte è dovuta principalmente a motivi di inquinamento ambientale. È una roba molto grossa, lo rivela un gruppo internazionale di ricercatori con uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Planetary Health, e sta di fatto che così l'inquinamento si classifica come il fattore ambientale che ha maggiore probabilità di provocare l'insorgenza di malattie o di condurre alla morte. Ancora una volta questo studio ci mostra e ci dimostra come gli ecosistemi siano profondamente coerenti e come più alteriamo i loro equilibri gettando sostanze strane, appunto cosiddette inquinanti, al loro interno, inquinante per noi dal nostro punto di vista più che per gli ecosistemi in sé, più siamo noi in primis che assieme a quegli ecosistemi in quel particolare equilibrio ci siamo coevoluti a pagarne le conseguenze. Non c'è contrapposizione, non c'è mai stata e oggi è più che mai evidente fra economia, salute e ambiente, non c'è nemmeno l'ombra di una contraddizione, c'è solo di fondo la nostra pigrizia nel cambiare e quindi nel raccontarci storie sul fatto che dobbiamo tutelare l'economia, dobbiamo tutelare la società, dobbiamo tutelare la salute, quindi non possiamo cambiare troppo rapidamente, ma in realtà non cambiando non facciamo altro che distruggere l'economia, distruggere la salute, distruggere la società. Va bene, questo è giusto così, per dare uno sprazzo di ottimismo a questa puntata. La nostra pigrizia, dicevamo, pigrizia che a volte però assume vesti violente. Pigrizia, metteteci 10 virgolette, nel senso, in questo caso sto parlando di tutelare lo status quo. Ed è il caso delle paradossali perquisizioni dell'esercito a casa degli attivisti di Fridays for Future. Cosa è successo? È successo che praticamente lo scorso 19 maggio i carabinieri hanno fatto irruzione nelle case di 3 attivisti di Fridays for Future Milano per una perquisizione alle 6:30 di mattina, e adesso stanno emergendo dettagli abbastanza inquietanti dell'accaduto, perché i militari, secondo le ricostruzioni del movimento ambientalista, erano 18, quindi 6 per ciascuna di queste 3 case, e hanno usato metodi intimidatori. Secondo quanto riportato ai giornali dalla portavoce Martina Comparelli, a uno degli attivisti è stato addirittura chiesto di spogliarsi e fare dei piegamenti così, senza nessun motivo apparente. E insomma, sono azioni che non sono minimamente comparabili con quello che è in realtà il reato, cioè non sono giustificabili a prescindere, ma non sono certamente comparabili con quello che è il reato attribuito a questi ragazzi e ragazze, perché i giovani sono accusati di aver danneggiato l'edificio che ospita gli uffici di WeDo e di Centrex Italia, che sono 2 controllate dalla compagnia energetica russa Gazprom. I 3 avrebbero imbrattato, secondo le accuse, con bombolette spray le pareti della sede dell'azienda di gas austriaca con la scritta "I fossili uccidono", e avrebbero anche acceso, secondo le forze dell'ordine, un fumogeno e oscurato le telecamere di sorveglianza. Hanno dichiarato i tre che volevano sottolineare il ruolo di Centrex e di WeDo, che è una società di proprietà della prima, cioè WeDo è di proprietà di Centrex, nell'alimentare la guerra in Ucraina, perché le due società a loro volta sono coinvolte nella vendita e fornitura di gas ed energia per conto di Gazprom, compagnia che è controllata, come saprete, direttamente dal governo russo ed è la terza al mondo per emissioni di CO2 e metano e la prima beneficiaria dei pagamenti europei per combustibili fossili. Fra l'altro, non sembra un caso che la perquisizione intimidatoria sia avvenuta proprio adesso, perché è passato un mese e mezzo dai fatti che gli vengono contestati, quindi dal reato contestato, ma proprio adesso, secondo un comunicato di Fridays for Future, in questi giorni è stato riconfermato un accordo fra Gazprom ed Eni, grazie al quale potremo comprare in rubli il gas russo, come dal ricatto del Cremlino. Anzi, l'indagine sarebbe partita dopo una denuncia della stessa Gazprom, e sempre a detta di Fridays for Future. Io non so se questa ipotesi sia corretta, certo è che l'azione dei carabinieri, se quanto riportato è vero, sembra frutto di pressioni esterne, perché oltre a essere in assoluto scorretta e violenta, come dicevamo, è completamente sbilanciata rispetto alla portata dell'infrazione. Cioè, neanche avessero commesso una strage mafiosa. E quindi è difficile spiegarsela se non tramite un'ipotesi di pressioni esterne abbastanza forti per compiere un atto intimidatorio. A proposito di stragi mafiose che citavano non a caso, l'altro ieri erano 30 anni della strage di Capaci, da quel 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ne abbiamo parlato anche noi su Italia che cambia con un bellissimo articolo di Alessia Rotolo, della nostra redazione siciliana. Ne ha parlato anche Report in una puntata speciale in cui evidenziava la presenza del leader di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie, sul luogo dell'attentato di Capaci. E ieri, sempre in questa strana congiunzione astrale con Fridays for Future, c'è stata una perquisizione anche nella redazione di Report e in casa di uno dei giornalisti di Report, che non è accusato di nulla, ha specificato la procura, ma semplicemente il motivo di questa perquisizione sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l'inchiesta appunto andata in onda l'altro ieri sera sulla strage di Capaci. Il che resta comunque un pochino strano a mio avviso, però non lo so, forse non ho gli strumenti per giudicarlo, però Report si è sempre detta disposta a collaborare con la giustizia, quindi forse una perquisizione sembra anche un atto un po' eccessivo, non lo so. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Ok, attenzione, rullo di tamburi, perché sta tornando un nuovo episodio di Trova il Bias, la rubrica più amata da Roberto Cingolani, che infatti mi ha scritto ieri per chiedermi di riproporre una nuova puntata dopo mesi di assenza. Negli ultimi giorni ha girato molto una dichiarazione del presidente di Save the Children, Claudio Tesauro, ripresa da tanti giornali, che, lanciando l'evento Impossible 2022, ha dichiarato che il 51% dei quindicenni in Italia non sarebbe in grado di capire un testo scritto. Ed è un dato allarmante, ma per fortuna è anche un dato falso. Cristiano Corsini e Cristian Raimo su Domani, Carlo Canepa su Pagella Politica e un articolo di Valigia Blu ricostruiscono un po' l'accaduto e danno la giusta misura di un fenomeno comunque preoccupante, ma che ha numeri completamente diversi. Cerchiamo di vederci un po' più chiaro. Allora, la dichiarazione di Tesauro, ripresa da molti giornali, si riferiva al fenomeno della cosiddetta dispersione scolastica implicita. Che sarebbe? Che vuol dire? Vuol dire che mentre quando si parla di dispersione scolastica si intende un ragazzo o una ragazza che smettono di frequentare la scuola fisicamente, in quella cosiddetta implicita si parla di persone che continuano ad andare a scuola, magari in qualche modo superano anche gli esami, passano di anno in anno, di classe in classe, ma non apprendono e quindi è come se non ci andassero, per questo viene definita implicita. Questa cosa si può misurare con alcuni test che misurano le capacità degli alunni di comprendere un testo scritto, ad esempio di risolvere un problema di matematica, e quindi possiamo avere contezza di quale sia l'entità del problema. Ora vi salto qui la parte di debunking dei dati, fatta comunque molto bene, vi rimando per quella agli articoli di Valigia Blu e gli altri che vi lascio qua sotto sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, come sempre. Ma vediamo invece quali sono i dati più accurati relativi a questo fenomeno, i dati più realistici che abbiamo. Si parla, secondo i dati INVALSI più aggiornati, che nel 2021 la dispersione scolastica implicita riguardava il 9,5% degli studenti in Italia, quindi non il 51%, un dato sì in crescita rispetto al 7% del 2019, ma comunque limitato, pur con ampie differenze tra regioni, perché passiamo dal 2,6% al nord Italia al 14,8% del sud. Poi, se ci vogliamo avvicinare di più alla fascia di età dei quindicenni, quella citata dal presidente di Save the Children, non abbiamo dei dati specifici sulla dispersione scolastica implicita, ma vari report parlano di, ad esempio, un 39% della popolazione di terza media che non raggiunge alle prove di italiano un risultato adeguato, che però non vuol dire. È comunque un livello superiore rispetto a non comprendere un testo scritto. Se parliamo di non comprendere un testo scritto, anche qui la percentuale plausibilmente scende di parecchio al di sotto del 20%. Insomma, è un problema non da poco, anzi, è un problema bello grosso comunque, perché riguarda comunque una fetta importante di persone, di ragazzi e ragazze, ma non è ai livelli apocalittici affermati dal presidente di Save the Children. Quello che vi chiedo, come al solito, è in quale bias cognitivo è caduto il presidente di Save the Children facendo quella dichiarazione? Vi ricordo che i bias cognitivi sono quei meccanismi, per lo più inconsci del nostro cervello, che ci portano a vedere la realtà in maniera un po' distorta rispetto a com'è veramente, ammesso che esista una realtà oggettiva, ma qui andiamo troppo sul filosofico. Comunque, fatto sta che il nostro cervello, in anni e anni, milioni di anni di evoluzione, centinaia di migliaia di anni di evoluzione, per essere più corretti, ha sviluppato una serie di automatismi e di risposte appunto automatiche, non razionali, per semplificare la complessità del mondo. Queste molte volte funzionano perché ci evitano ogni volta di ripensare tutto da capo, in alcuni casi però appunto comportano alcuni errori logici che vengono chiamati bias cognitivi. Quello che vi chiedo è: qual è il bias presente in questo ragionamento? Scrivetemelo nei commenti o dove vi pare, venitemelo, portatemelo con una lettera sotto casa, non lo so, e poi io nella puntata di domani vi do la soluzione. Mi raccomando, non andate a sbirciare se vedete questa puntata più avanti. Detto ciò, è tardissimo, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, di Telecambia, non questo qua c'è la stampa, di Telecambia.org, e come già vi ricordo, che chi si rassegna è perduto.